A proposito di attualità, vi ricordo ancora il rinvio della gara prevista questa sera tra Everton e Manchester City per un aumento di positività all'interno dello spogliatoio dei Citizens. Fischio finale in Crystal Palace Leicester 1-1, siamo all'ottavo, che è diventato in questo istante nono di gioco invece a Stamford Bridge, con Chelsea e Aston Villa ferme sullo 0-0. Nei prossimi giorni tornerà in campo anche la Liga, a partire da domani invece mercoledì la Serie B. Ci rivedremo invece nel 2021 con la Serie A dal 4 gennaio con il mercato, e da qui, caro Nick, ripartiamo
con Stefano Capozzucca. Ciao direttore, buonasera e bentrovato.
Ciao direttore.
Buonasera a voi.
Allora caro Stefano, cominciamo dal Ballardini Poker, nel senso dal Ballardini punto 4, perché insomma è la quarta volta che torna al Genoa. Te l'aspettavi, non te l'aspettavi, insomma, alla fine che ci potesse essere questa nuova possibilità? Tra l'altro uno degli allenatori nella storia recente del Genoa che ha fatto meglio, quindi voglio dire, si va abbastanza sul sicuro, Stefano.
Beh, ha colpito, è ritornato e ha subito vinto.
Eh sì, nel derby con lo Spezia.
Parte del suo DNA, poi lui con Genova ha uno score abbastanza favorevole, aveva voglia di tornare, da quello che ho letto nella sua intervista, ed è tornato. L'anno scorso ha avuto un po' di... era stato cercato anche la scorsa stagione, ma allora non c'è stato, diciamo, il matrimonio. Quest'anno invece ha deciso di tornare in una situazione complicata, subito la prima partita ha vinto, quindi dimostra ancora una volta il feeling che c'è fra Ballardini e Genoa, e speriamo che si concluda come le altre volte.
Eh sì, e rimango sul Genoa perché ho la sensazione che ci sia movimento su Scamacca, che a mio avviso, insomma, sarebbe una grave perdita per il Genoa se davvero dovesse andare via nel mercato di gennaio. Ricordiamolo ancora a beneficio dei nostri ascoltatori: Scamacca è di proprietà del Sassuolo ed è in prestito al Genoa. Ecco, però insomma il Milan mi sembra il club che poi alla fine potrebbe essere quello più interessato e che magari potrebbe anche riuscire a fare l'operazione in chiusura di mercato, ma se così fosse sarebbe dura sostituirlo, no?
Beh, sicuramente questo ragazzo dopo l'anno ad Ascoli, dove ha fatto bene, ha avuto un approccio con la Serie A e a Genova importante, ha fatto bene un inizio proprio ottimo, anche in nazionale ha fatto bene, e quindi ha attirato le attenzioni di diversi club. Altre cose, sembra che ci sia anche l'interesse del Milan, che cerca un vice Ibrahimovic, visto che ha avuto qualche problema fisico, e Scamacca, anche per questioni anche fisiche, sarebbe il sostituto naturale, cioè anche fisicamente le assomiglia, diciamo, è un ragazzo che è sull'1,90, quindi è un ragazzo che può promettere bene. Certamente per il Genoa, se parte Scamacca, sarebbe una perdita non di poco conto, visto quello che ha fatto in questo scorso di campionato.
Direttore, siamo insomma all'inizio evidentemente della stagione, ad un terzo circa, però insomma è anche vero che molto spesso tre indizi fanno una prova, e questo sarebbe il terzo anno consecutivo per il Genoa con insomma una fatica bestiale per provare a uscire dalle zone caldissime della classifica. Ti sei dato una spiegazione su questo trend, ecco, che appunto al di là del cambio di allenatori, direttori, giocatori, attaccanti, mercato qui, mercato di là, insomma non si riesce ad invertire?
Beh, io sono anche uno degli...
appunto, una delle parti in causa.
A parte questa battuta, vabbè, io la spiegazione me l'ha fondata, però in questo momento non vorrei parlare di Genova, perché tra altre cose io a Genova mi sento sempre legato, perché certo, ho fatto 11 anni, quindi fare una critica al Genova e soprattutto a Preziosi in questo momento non ne ho proprio voglia, quindi capisco quello che dicono i tifosi, anche che è un patrimonio importante del Genova, perché i tifosi a Genova è una cosa straordinaria. Capisco quello che hai detto tu, capisco quello che dicono tanta gente. È normale che il Genoa, vederlo nei bassi fondi della classifica ormai da tre stagioni, è una cosa anomala.
E invece, direttore, su questo inizio così traballante del Torino?
Questa è la sorpresa negativa, perché il Torino sicuramente è un organico che non deve se per tradizione, ma pare che non è che va in campo la tradizione, ma ha un organico che non deve stare in quella posizione di classifica, che ha un centravanti straordinario, che avete visto tutto con quale forza, con quale umiltà affronta le partite, poi anche con una certa vena realizzativa, quindi però ahimè, la classifica dice che il Torino è ultimo in classifica e alla ripresa gli aspetta una partita, diciamo, complicata, diciamo la partita verità, perché gioca a Parma, una partita delicata, uno scontro diretto, e se perde questa partita diventa proprio un campionato difficile per il Torino.
Tra l'altro ho letto una statistica, adesso non so se è relativa al primo tempo, alla fine dei primi tempi, oppure in generale, diciamo, quando subisce le rimonte. Cioè, se il Torino non avesse subito tutte le rimonte, avrebbe avuto 23 punti in più in classifica. Quindi questo fa capire che il Torino gioca bene, ha un buon impatto, ma poi è una squadra fragile, perché poi si fa spesso rimontare. Secondo te da cosa può dipendere? Dal fatto che magari adesso ora si trova anche in questa situazione, quindi comincia a impaurirsi la squadra?
Beh, quello sicuramente, perché quindi questo succede, perché sono praticamente queste rimonte le ha subite sempre nel finale.
Sì.
Addirittura c'è stata la partita, adesso non mi ricordo, forse con la Lazio, che era, che vinceva,
si vinceva e poi nel recupero si ha vinto la Lazio. Sì.
Ha vinto 4-3 la Lazio.
Sì,
quindi.
Sì, sì, sì.
Quindi quella è stata emblematica. Quando subentrano certi fattori, certe situazioni che si capitano più volte, è normale che anche mentalmente qualcosa influisce. E questo purtroppo nel Torino è capitato diverse volte, perché poi mi viene in mente appunto la partita di Napoli, la partita con Sassuolo, la stessa partita con la Juve, insomma. Ha avuto tante rimonte nel Torino e giustamente questo, però se è un segno negativo, perché avere queste rimonte poi è stato un danno, vuol dire però che il Torino questi tipi di i valori li ha, e quindi secondo me ha le caratteristiche, ha la forza per tirarsi fuori da questa situazione.
Rimanendo a Torino, Stefano, a tuo avviso, nel momento in cui una società come la Juventus, che vince 9 scudetti consecutivi, va nella direzione di un allenatore che diventa allenatore proprio sulla panchina della Juventus, vuol dire che implicitamente, senza ovviamente mai poterlo ammettere, ha anche messo in conto di non considerare un fallimento non vincere lo scudetto quest'anno?
No, io l'ho inteso come un anno di rinnovamento, tentando lo stesso di vincere lo scudetto, però di rinnovamento, perché la Juventus è arrivata da un momento che, questo l'ha detto lo stesso presidente Agnelli, che voleva svecchiare un pochettino la rosa e ricominciare un attimino, perché ormai sta perdendo, insomma, sta arrivando a un'età avanzata, un altro fuori classe della Juve, perché non è che c'è solo Ronaldo.
Certo.
Io dico la Juve e ha uno anche in difesa che per me è un fuori classe, che è Chiellini, che purtroppo è spesso fermato dagli infortuni, quindi pian piano anche la Juve sta cercando di mettere pezzi nuovi nell'organico, quindi deve anche rifondare un attimino, quindi io l'ho visto come una specie di rifondazione, e così anche vale per l'allenatore.
Stefano, ma secondo te oggi alla Juve serve più un vice Morata o un regista?
Ma io queste domande faccio fatica a rispondere,
sì,
perché
dall'esterno dico, insomma, ecco, a vederla.
Ma no,
così.
Ma io quando faccio fatica a rispondere, perché squadre come l'Inter, dove c'è Ausilio, Paratici, sono
sanno bene,
sportivi più bravi che abbiamo in Ferratara, che abbiamo, non so, qualcuno si offenderà, che dimentico.
Vabbè, dici anche tutti gli altri, vai, così almeno.
Ecco, che sono bravi, quindi loro sanno cosa serve per completare l'organico, non hanno bisogno di che dica io cosa può servire o meno.
Però allora so che volevi dire qualcosa su Gattuso, perché sinceramente abbiamo visto...
No,
facciamo piacere anche a me. Sì.
No, io... Gattuso non è che, io dico semplicemente che Gattuso, al di là dell'allenatore, è un grandissimo uomo, no? Mm. E quando io leggo certe situazioni che già si mette in discussione, mi fa piacere, perché prima era ho diventato il fuori classe del Napoli, adesso il Napoli ha una leggera flessione e sembra che Gattuso sia diventato, cioè, già in discussione, non sia più quell'allenatore bravo. Al di là dell'allenatore, io continuo a dire che il Napoli in Gattuso ha una persona straordinaria, quindi io auguro a Tartarino di guarire di quel problemino che ha all'occhio,
sì.
E soprattutto di tornare a vincere, perché lui è davvero un allenatore top.
Stefano, tu, se tu avessi l'occasione di dare un consiglio, insomma, di mettere, ecco, anche la tua esperienza a disposizione della situazione intorno a Milik, perché gli scenari sono diversi e molteplici sono i punti di vista. C'è quello del ragazzo, che tra l'altro ha anche l'orizzonte dell'europeo, però se non giochi ovviamente, insomma, si può essere convocati ma non si ha il ritmo partita da 10 mesi. Ci sono le richieste del Napoli, ci sono le eventuali offerte delle altre squadre, ci sono anche situazioni diverse di eventuali altre squadre interessate a Milik, magari squadre che non stanno vivendo una gran stagione, squadre che avrebbero bisogno di un vice X, che può essere un vice Ibra, un vice Lukaku, chi per loro. Ecco, a tuo avviso la soluzione che potrebbe un po' essere una sorta di compromesso?
Ma questa situazione qui ha avuto la sfortuna di non andare in porto quest'estate l'operazione con la Roma,
mm-hmm.
Perché se Zecco andava alla Juve come si pensava e Bilic andava alla Roma, oggi non saremmo a parlare di questa circostanza. Dopodiché, saltando l'operazione di Zecco, Bilic è rimasto al Napoli, non ha rinnovato e quindi è diventata braccio di ferro, da quello che so e da quello che leggo anche, un braccio di ferro fra il Napoli e lo stesso giocatore e il procuratore del giocatore. È normale che a questo punto della stagione, insomma, è problematico, non invidio Giuntoli, perché non è facile venire fuori, perché penso che il procuratore, in accordo con il giocatore, voglia portare via il giocatore ormai a parametro zero, un paio di mesi e il ragazzo è libero. Quindi.
Però è anche vero, Stefano, che se va a parametro zero non gioca fino a giugno.
Che lo so, però a volte c'è sempre il discorso magari del denaro, oppure magari vogliamo essere maligni, magari ha qualche accordo già fissato con qualcuno, qualche club che lo prende a zero invece che pagare
il costo, diciamo, del cartellino.
Del cartellino, ecco. Quindi magari già ha trovato un accordo e lo prende a parametro zero. Però queste sono tutte dinamiche ormai che le staremo a vedere, tanto tra 30 giorni sapremo di che modo.
Sì. Anche
ragazzo, normale che è una situazione complicata.
Anche se sarà un mercato molto difficile, perché comunque sarà un mercato principalmente di scambi. Volevo chiederti, visto che, insomma, la sensazione è che poi alla fine siano più le punte, no, ad animare per certi versi questi 20-25 giorni di trattative, la tua idea sul Papu Gomez vista dall'esterno? Anche qui Giovanni Sartori è sicuramente un grande dirigente, non ti chiedo di giudicare il lavoro dell'Atalanta, però anche questa è una situazione non facile, no, da risolvere.
Beh, sicuramente, a parte che io dico sempre che le situazioni, ognuno in casa sua sa la verità, sa le vere situazioni, e immagino che siccome l'Atalanta non è una società di sprovveduti, ha una grande presidenza, dei dirigenti preparati, quindi sappiamo come risolvere la situazione. È normale che il problema sussista, quindi in questo momento. Come si risolverà non lo so, magari anche se lo so, però magari ci sono delle cose che ognuno tiene per conto suo, come penso che possa avvenire. Però,
e dove potrebbe andare il Papu, secondo te?
Ma il Papu è un giocatore importante, un giocatore forte, può andare far comodo in qualunque squadra, può far comodo, visto per esempio come lo stesso Napoli, la Roma, l'Inter, le Milanesi. È un giocatore forte, cioè, anche se è diventato forte da quando è arrivato Mestrini. Quindi questo bisogna dirlo, perché non è che Papu Gomez prima avesse fatto sfaceli. Da quando è arrivato Gasperini all'Atalanta, il Papu Gomez ha avuto una trasformazione come calciatore, è diventato un calciatore completo, top ed importante, insomma, stimato dallo stesso allenatore, però.
Chi invece è Stefano, indubbiamente, da quando è a disposizione dell'allenatore dell'Inter si è trasformato, ma in peggio è Christian Eriksen. Quest'anno 12 presenze per una media di circa 10 minuti a partita, lo abbiamo visto tante volte in quella che insomma anche qualche tifoso ha ribattezzato la zona Eriksen, a 5 minuti dalla fine. Anche qui a tuo avviso sarà, con sfumature diverse evidentemente, però complicato riuscire intanto a non creare un danno economico all'Inter, che comunque è vero, con un giocatore in scadenza nello scorso giugno, però aveva fatto un investimento da oltre 20 milioni di euro un anno fa. E poi soprattutto se è una sconfitta di tutti, ecco, come poi è andata a finire col danese.
Ma no, sconfitta di tutti, cioè è normale che spiace, perché si pensava di essere un epilogo diverso così. Io penso che l'Inter, come ho detto prima, il merito dei dirigenti, innanzitutto c'è Marotta, che è un grandissimo dirigente, c'è Piero Rosiglio, quindi sapranno come agire di conseguenza. Secondo me ci sono anche discorsi di ambientamento, il ragazzo è arrivato qua in Italia, non si è ambientato, non si è integrato in quello che sono i meccanismi del gioco di Antonio Conte, ed è giusto in questo momento, quello che penso da fuori, che possa trovare una collocazione di gradimento dove abbia più soddisfazione il calciatore, che magari questa soddisfazione qui in Italia nell'Inter non sta trovando, e l'Inter magari anche con uno scambio di un giocatore possa sopperire a questo acquisto, non dico sbagliato, ma che non si è integrato.
Stefano, su Barella, a tuo avviso, visto insomma, a proposito di ambientamento, lui fin dai primi mesi sostanzialmente si è ritagliato sempre uno spazio più importante, fino a diventare non solo inamovibile ma anche proprio il faro del centrocampo dell'Inter, ha ulteriori margini di miglioramento a tuo avviso?
Guarda, Barella è un ragazzo che ho avuto a Cagliari, di 2 anni miei a Cagliari, quindi è un ragazzo che ho visto crescere. Abbiamo avuto, con il presidente Giulini, l'idea di mandarlo un anno, il primo anno che sono arrivato in prestito, siccome giocava e non giocava, l'avevo in Serie D, a parte che avevamo una squadra che aveva l'obbligo di tornare subito in Serie A, perché era retrocessa, di mandarlo a Como, dove c'era l'allenatore Festa, che lo conosceva, e dove c'era Matteoli come direttore, che era quello che l'aveva, diciamo, uso un termine, allevato da ragazzino. Però si vedeva che aveva un futuro davanti importante. L'anno dopo è arrivato ed è stato subito protagonista in Serie A. Quindi Barella non solo un margine di miglioramento, per me diventerà uno dei centrocampisti più forti in Italia.
Stefano, prima di salutarti e di ringraziarti, veniamo al mercato della Fiorentina, che è quello tra virgolette anche più atteso, perché fondamentalmente si parla anche di molto movimento in entrata ma anche nelle uscite. L'obiettivo principale è la punta, ne parlavo prima dicendo che questo sarà un po' anche il mercato delle punte. In Italia però, cioè, avendo oggi un giocatore come Vlahovic, sul quale giustamente la Fiorentina ha deciso di puntare, forse la soluzione migliore sarebbe quella, no, di affiancargli un giocatore un po' più di esperienza, perché se gli metti un altro giovane poi rischi di tenere in competizione lui e Vlahovic stesso, ecco. C'è qualche occasione secondo te a livello internazionale? Perché poi non è così semplice andare a prendere un giocatore con queste caratteristiche.
Ma sicuramente non è semplice, perché tutti cercano la punta, perché le squadre che non vanno bene cercano la punta, l'esperienza, la punta che possa dargli qualcosa in più per migliorare le proprie classifiche. La Fiorentina, a parte che la vittoria di Torino è stata eclatante, è stata meritata, è stata bella, quindi si è tirata un attimino fuori da quelle che sono le sabbie mobili della classifica. È una squadra che per valore di rosa ha sicuramente anche lei dei valori maggiori rispetto alla classifica che ha. Cerca una punta, perché Cutrone, qui vale un po' il discorso di Eriksen, che non si è integrato benissimo in quello che è, diciamo, l'ambiente di Firenze, non è che abbia fatto così bene. Quindi cerca una punta, però la si può trovare, perché poi Firenze è una, è una piazza ambita perché c'è una proprietà importante, un presidente molto ambizioso, un pubblico esigente ma caloroso, insomma è una piazza importante. Io penso che volendo una punta da affiancare al ragazzo giovane, la verità la posso trovare, perché a Firenze ci vanno tutti molto volentieri.
Però diciamo la verità, in Italia è dura, bisognerà guardare all'estero.
Esatto, anche per me, a meno che prendi in qualche squadra che c'è qualche esubero, però non lo so, questo poi deciderà quello che è Pradé con i suoi collaboratori.
Stefano, nel salutarti, una considerazione sul Milan, che giustamente si gode il primo posto in classifica, si gode un anno solare il migliore nella storia del Milan degli ultimi 16 anni. Ti chiedo se a tuo avviso già ad oggi, per l'alchimia che si è creata, per il lavoro di Pioli, al di là appunto del godersi il primo posto e che l'obiettivo del Milan è quello di rientrare in Champions League, se a tuo avviso la rosa del Milan ad oggi è già in grado di tenere questo ritmo, questo trend ed essere davvero in lotta per lo scudetto a marzo, ad aprile, o se manca qualcosa?
Ma secondo me il Milan è stata una sorpresa, che nessuno se l'aspettava, un rendimento così importante che è durato tutto l'anno, si può dire.
Sì, sì, certo.
Sempre bene, facendo bene, anche mancando poi Ibrahimovic, quindi fatto bene. È normale che adesso, secondo me, questo lo penso io, la proprietà, vista la classifica, visto perché poi alla fine sono le due milanesi in questo momento che diciamo stanno tirando il gruppo, che sono quelle che si sono staccate un attimino dalle altre squadre, no? Quindi il Milan, se ha l'occasione, secondo me si rinforzerà per tentare davvero di arrivare fino in fondo e vedere poi quello che succede.
Stefano, noi ti ringraziamo, auguri di buon anno, sperando che davvero il 2021 sia un anno meno difficile, ma insomma dovremo ancora lottare, no? Con questo Covid, quindi l'augurio è quello che per tutti ci possa essere tanta tanta salute. Grazie di essere stato qua con
grazie
noi a Tempo Radio.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao Stefano, ciao.